nero su bianco. Se improvvisamente in un pomeriggio d'autunno dovesse coglierci un sentimento di smarrimento o dovessimo avere la sensazione che il mondo ci stia sfuggendo di mano tra fake news e polarizzazione delle opinioni, ecco allora che prendere in mano un libro, sgomberare l'animo e aprirci a nuovi orizzonti potrebbe aiutarci. E come? Perché la lettura di un testo può, sì, contribuire ad ampliare i nostri pensieri e infondere fiducia e anche coraggio. Ben ritrovati per inseguire Storie e foglie rosso-aranciate. Ben ritrovate amiche e amici lettori a questa seconda puntata di Nero su Bianco, alla ricerca delle parole dette, ma anche di quelle non dette. Maria Pia Belloni per servirvi la pagina radiofonica di Nero su Bianco. Mi raggiunge ora anche Rachele Bianchi Porro, conduttrice di Nero su Bianco, versione televisiva.
Buonasera Maria Pia.
Buonasera.
Grazie di accogliermi anche questa settimana.
Ben ritrovata, non è per farci i fatti nostri, ma vedo degli occhietti un po' piccolini.
Sai che sei acuta, è verissimo. Sai perché? Perché ieri sono stata alla notte del racconto, bellissima. È in mente, sono insomma 30 anni che c'è questa iniziativa organizzata dall'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, ed è bellissimo perché tu vedi tutti questi piccolini di tante età diverse, poi, no? Con gli occhi che si spalancano per ascoltare delle storie la notte, e ognuno si porta il suo peluche e ognuno porta la sua di storia. E allora oggi sono qui, sai, con quella sensazione di pienezza, un po' stanca, però felice, perché ascoltarle le storie è davvero bello, eh.
E poi hai descritto benissimo questa sensazione. Mi è capitato anche di fare delle letture in queste notti del racconto, e tra qualcuno che sonnecchia, qualcuno che rimbalza sul suono di una parola, qualcuno che modifica la mimica del proprio viso, no? A dipendenza di quello che tu stai leggendo, devo dire che è un momento aggregativo fondamentale, trovo.
Sì, perché secondo me le storie, sai, che vanno vissute insieme. Noi abbiamo sempre quest'idea che la lettura sia un atto molto solitario, ed è verissimo, perché ti fa compagnia, e anche quando sei da solo trovi degli amici, trovi qualcuno che conoscevi già, qualcuno che non conosci ancora. Però leggere in compagnia, trasmettersi le storie, che poi è il grande successo dei gruppi di lettura che vediamo, che oggi piccoli, grandi, ce ne sono sempre
e
di
come?
Più. Perché la lettura è qualcosa che ci ricorda che siamo umani e che possiamo avere quel contatto con altre teste, quelle degli scrittori, passati, presenti, futuri magari anche. E l'edizione di quest'anno della Notte del Racconto era proprio Viaggio nel Tempo, quindi... è proprio per questo che lo dico, ma anche altre teste che sono vicino a noi, che stanno facendo la nostra stessa esperienza di lettura e però la vivono in modo completamente diverso. Non è una magia?
Evviva! È non solo una magia, ma avrai notato anche tu che c'è proprio una sensazione corporea che si esprima, ci sono i sussulti, ci sono i movimenti, quindi hai detto bene, la lettura è spesso diciamo un attimo di intimità, è un momento insomma dove ci si rapporta a se stessi, però quest'idea di uscire, di stare nel gruppo, di condividere le letture, io davvero la approvo. Non vogliamo ricordare che nei salotti d'inizio 800 questa era diciamo la genesi per la creazione di una cultura diffusa.
Stai dicendo che dovremmo creare un nostro gruppo di lettura, Maria Pia?
Sì, con
ci
un
pensiamo.
Salottino, con l'abito giusto magari,
e con una tazza di tè,
con un salto nel tempo indietro.
Mi piace, viaggi nel tempo. Eh sì, perché la lettura poi ti sposta, ti sposta anche solo di un millimetro, ma ti sposta, e sappiamo che viaggiare insieme a qualcuno è sempre più divertente.
E zampettare nella storia. Allora, occhi piccoli, abbiamo capito perché, Notte del Racconto, 30 anni, insomma, andava sottolineato questo anniversario, ma adesso ci svegliamo per un'anticipazione di quella che sarà la puntata di domani.
Allora, la puntata di domani ha una scrittrice, un ospite che secondo me va davvero scoperta, nel senso che non è una scrittrice di professione, lei è una cuoca in un ristorante raffinato di Airolo. Ma questa scrittrice, che si chiama Runcali, perché adesso a tutti gli effetti è anche una scrittrice, arriva da Mogadiscio. E allora è al suo primo libro, naturalmente, racconta in questo Portata dal Vento una storia che è incredibile, raccontata proprio per linee essenziali, ma perché ha già tutto, ed è la sua storia. È questa storia di una ragazza, di una bambina che è stata abbandonata a Mogadiscio quando ancora era piccola e che si è dovuta reinventare, che poi è arrivata in Svizzera. Svizzera senza sapere la lingua, tra mille preoccupazioni, non sapendo cosa fare. Ed è una bella storia di integrazione ma anche di scoperta della propria voce. E lei viene naturalmente, come tutti i nostri ospiti, non vengono a portarci poi la propria ultima fatica letteraria, forse lo dicevamo già la scorsa settimana, viene a portarci insomma una lettura che magari qualche ascoltatore già conosce, che si chiama Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, ecco, che è un libro bellissimo, dolcissimo e nel quale risuona davvero quest'infanzia molto simile a quella di
Rune. C'è un'attinenza, esatto. Ho assaggiato i suoi piatti, non vedo l'ora di assaporare le sue lettura. Parole, la sua lettura e i suoi consigli, naturalmente. Come ogni sabato, versione radio e versione TV, abbiamo appunto dei suggerimenti, dei battiti di cuore, dei testi, dei libri che abbiamo voglia di condividere, Rachele.
Certo. Allora, io libri da condividere ne ho sempre, mi piace ascoltare sempre i consigli altrui. Oggi, visto che abbiamo parlato di Notte del racconto, di trovare una propria voce, ho pensato di portare qualcosa rivolto ai lettori un po' più giovani, diciamo, ai ragazzini. Secondo me i ragazzini, che sappiamo che oggi hanno un grande rapporto complesso con questa parola immensa che è ansia, e anche i loro genitori potrebbero trovare delle belle parole e qualche bella prospettiva in questo libricino che si chiama Quando il cuore è in tempesta, edito dal Castoro, e è un libricino, l'autrice, sai che non lo so neanche bene, Mette Wetz. È un piccolo libro danese e davvero, vi dico, è limpido come un bicchiere d'acqua questo racconto, però è capace di dire molto di quello che proviamo tutti a ogni età. C'è questa protagonista, P, che ha 13 anni e un cuore che batte troppo forte, non in senso metaforico, a un certo punto comincia a battere
organico.
E a battere per quest'ansia. Durante l'ora d'inglese lei sente che qualcosa non va, che la sua calma è sparita. Insomma, questa corrente improvvisa se la porta via, la trascina, la porta in un tempo un po' sospeso, dal quale lei riuscirà a uscire solo stando con altre due generazioni, con una ragazzina più piccola di lei, in un senso un po' da scoprire, e con una donna molto anziana, con la quale raccoglie del tempo, ritaglia forse del tempo un po' segreto, lontano da tutti gli sguardi, senza sentirsi per una volta giudicata o in dovere di portare qualche risultato per come investe il suo tempo, e lì dentro si ritrova. E davvero di nuovo torniamo al trovare la propria voce anche nella sensibilità, anche nelle pieghe che non ci piace confessare e che però dobbiamo ammettere e riuscire a raccontare per sentirci bene. Io ho una lettura piccola, leggera, che consiglio a tutti.
Perché la vita è un filo, la vita è una tessitura appunto che va fatta con altre persone, e quindi anche come spiegavi in questo testo, in questo libro, c'è questo spirito di ricerca, di curiosità che si aggancia ad altre epoche, ad altri tempi e ad altre persone. Quindi buona lettura e buona puntata per domani.
Grazie, anche a te buona puntata per oggi, buona lettura a tutti.
Tempo di musica e poi tempo di poesia con una poetessa che quando vi incontra si aggancia a voi come l'edera, vi fagocita nel suo mondo. I believe in taking second chances. Following my heart and mind. Crowded rooms and all these empty spaces. I look for you, I can't deny. Inside, don't mail me all these places. Losing you, but still I try. Every time I fall out, can I fake this? Wasting all the tears I've cried. I know what I did and what I saw. Can't take it back. You said
You made your bed somewhere else. Go on, I lie to yourself. Cause it's the real you you're trying to sell. You know you said.
Noig è il suo nome. La sua poesia non ha nome, ma ha un'espressività linguistica assai particolare.
Curvandoti per esporre la schiena, nuda sfili nervi dalla colonna vertebrale, uno ad uno come scorrendo il rosario, intanto mi rimproveri. Ricorda, malattia non è solo il disordine.
Noemi, nelle sue poesie c'è come un'aria di rugiada fredda, di caverna, un intreccio tra esseri umani e esseri naturali legati da caducità e difficoltà. Da dove parte e dove vuole arrivare il suo viaggio dentro gli esseri viventi che affrontano cambiamenti, per non dire incidenti?
Allora, centrale nella mia scrittura è il rapporto, il discorso attorno al corpo, a un corpo che si ammala, a un corpo che muore, a un corpo che si trasforma. Il corpo è la lingua, è la scrittura, non è una rappresentazione, ma un manifestarsi di un corpo. Mi ha sempre affascinato l'idea che la scrittura possa sostituire il corpo organico che si ammala. L'idea è un po' come quella delle maschere votive in cera che sostituiscono i corpi dei defunti. Ecco, il corpo sparisce, viene meno e viene come sostituito dalla scrittura, ecco, che si sovrappone all'esperienza reale in qualche modo. Ci sono questi insetti che infestano le piante, che si chiamano ceroplasti, e il corpo delle femmine viene ricoperto da uno spesso strato in cera che diventa anche più grande dello stesso corpo. Ecco, l'idea è un po' questa.
La sua infatti viene definita poesia fisica. Io aggiungerei, per quanto attiene alla mia impressione personale, stile road movie, impresa diretta, segue o tenta di seguire le percezioni fisiche dei suoi protagonisti più che i moti dell'animo. Quindi il contatto tra uomo e vita circostante, tra uomo e macchina, tra essere umano ed agitato mondo circostante. Sbaglio?
No, senz'altro c'è l'intento di immergersi, ecco, in una materia viva. Non peraltro il titolo della raccolta, Sottopelle, indica proprio una direzione verso il basso, verso il dentro, verso l'interno di qualcosa, no? Un interno che sta, sì, sotto una superficie. E l'idea è proprio quella di immergersi in un metamorfismo che superi, ecco, le barriere lineari della descrizione.
A tratti lei impiega proprio termini che attengono all'ambito dell'anatomia, della medicina. La sua prima raccolta, L'osso del collo, ritroviamo davvero una terminologia che si rapporta direttamente, scientificamente, ad alcune parti, poi in particolare della colonna vertebrale. Io che qualche parte l'ho rotta, devo dirle che leggere le sue poesie mi ha fatto venire i brividi, ma anche mi sono sentita quasi toccata, cioè come se qualcuno toccasse quelle vertebre.
Questo mi muove molto sentirle dire questo, perché è quello che forse ci si può auspicare, che il testo poetico tocchi quasi fisicamente il proprio lettore. Ecco, quindi la ringrazio innanzitutto di questo. E sì, nella mia raccolta precedente il libro si articolava, ecco, secondo questa scansione anatomica, ossea quasi, questo sì. La direzione successiva è stata quella del venir meno della struttura per entrare nelle viscere, invece, per entrare dentro questa interiorità quasi liquida, ecco.
Il tema della malattia, della fragilità ricorrono, come ha ben sottolineato fin dall'inizio, e mi vien da dire strano per una ragazza giovane come lei, no?
Ma strano fino a un certo punto. Credo che nella scrittura, no, ognuno si porta dentro e dietro il proprio dolore, la propria sofferenza, la propria morte, sin dal giorno della propria nascita. E credo che nella scrittura ciò che conta non sia, come scriveva Eliot, non sia tanto l'intensità del sentimento, ma l'intensità del processo artistico che ne deriva.
E poi veniamo forse a quella che è la cifra stilistica più inedita, perché proprio è la sua personale, ovvero l'impasto anche fisico tra lingua italiana e lingua ungherese, la lingua delle sue origini, della sua terra d'origine. Quindi in questo ovviamente lei crea qualcosa di assolutamente inedito, perché fa danzare sempre in questa visione di distacco dal terreno, fa danzare due lingue e naturalmente mette in frase due esperienze molto diverse.
Ecco, sì, questo è sicuramente un punto che mi sta particolarmente a cuore. L'ungherese è la lingua della mia famiglia, che ha origini transilvane. E in casa mia, sin da quando sono molto piccola, si è sempre parlato ungherese, quindi l'ungherese per me è la lingua che sta incavicchiata alla realtà. Ecco, sta a contatto con le sfere più intime dell'esperienza. A differenza forse invece dell'italiano, che è come una lingua di superficie, senza nulla togliere, ma come è la lingua del quotidiano che si estende in tutte le sfere. Invece l'ungherese sta come di nuovo sotto pelle, ecco, l'ungherese sta sotto pelle rispetto all'italiano, che è in superficie e lo fa terremotare da sotto, lo smuove, si diffonde, lo contamina. E mi ha sempre affascinato molto come le espressioni proverbiali, i modi di dire ungherese, quindi queste espressioni cristallizzate dall'uso e dal tempo, potessero riversarsi nella lingua italiana e creare degli effetti fortissimi di straniamento onirico, allucinatorio, ecco, aprire degli universi immaginativi estranei.
E poi c'è il tema naturale per lei dello sradicamento in un mondo di migranti e migrazioni. Lei, in rapporto al tema dello sradicamento, delle fughe, del bisogno di dover fuggire per fare salva la vita, come si rapporta? Come sta oggi di fronte alla tematica dello sradicamento e anche delle migrazioni?
Ma allora, questo è un tema centrale della scrittura in maniera trasversale, anche secondo me fuori dalla questione tematica. Ecco, diciamo che non è necessario che la scrittura tematizzi lo sradicamento o la migrazione per esserne contaminata, per essere essa stessa migrazione e movimento. La scrittura in primo luogo come gesto è un gesto di posizionamento su una soglia, no? La scrittura richiede di essere consapevoli, di stare sempre sui confini o tra i confini e di non appartenere mai interamente a un luogo, ecco, quello di mettere sempre in discussione un'appartenenza.
E se le parlo di Agota Christoph, una sua conterranea, pure sradicata per lingua e per vita?
Beh, ecco, Agota Christoph è una scrittrice che mi sta molto a cuore, la sua scrittura è una di quelle scritture che mi porto appresso, naturalmente, e sono molto legata al suo racconto autobiografico, L'analfabeta, in cui lei racconta proprio del rapporto, anche per lei, duplice, conflittuale tra il francese da un lato e l'ungherese dall'altro. Mi ha sempre colpito moltissimo come lei da un lato scelga di scrivere soltanto in francese quando arriva in Svizzera dopo l'emigrazione nel 1956, sceglie il francese che pure continua a essere una lingua che lei definisce nemica, quindi una lingua che minaccia di sostituirsi alla propria lingua materna, eppure è la lingua della scrittura, e questo mi affascina moltissimo.
Giovane e già premiata poetessa svizzero-ungherese, insegnante, che cosa legge? Cosa sta leggendo in questo periodo lei?
Ma allora, in questi giorni proprio ho trovato in libreria una bellissima edizione di un carteggio, un'edizione uscita per Donzelli, si intitola Il femminile e il sacro, e raccoglie le lettere che si sono scambiate due filosofe straordinarie, Christine Clément e Julia Kristeva. E sono delle lettere in cui le due filosofe, scrittrici, psicanaliste si raccontano vicendevolmente dei propri viaggi in Africa, in India, tematizzando anche attraverso aneddoti personali sempre questo rapporto tra il femminile e il sacro, e trovo che ci sia moltissimo da imparare.
Domani alla Pinacoteca Züst di Rancate, nell'ambito di Letture sul Sofà, e beh, ci sarà lei su questo famoso sofà per incontri pubblici in spazi privati a leggere poesie e a rispondere a qualche domanda, come ha fatto oggi. Un pensiero per gli ascoltatori che ancora magari non sapevano di questo appuntamento per raggiungerla domani a Rancate.
Vi ringrazio moltissimo per l'ascolto.
Buona poesia a lei e agli ascoltatori di Rete 1.
Nero su bianco. Sfido chiunque a ricordare tutti i titoli o gli articoli scritti dalla nostra prossima ospite. Io di certo non posso elencarli a memoria. Lei invece della sua memoria ha fatto pepite d'oro, le ha trasformate in un capitale umano ed esperienziale da condividere con tutti noi attraverso i suoi libri e attraverso i suoi articoli. Benvenuta Dacia Maraini.
Grazie, un saluto a tutti voi.
La sua vita è una vita da romanzo e nei suoi romanzi ha anche tentato di dissipare alcune ombre della storia, proprio testimoniando in prima persona, come nel caso del suo ultimo romanzo Vita mia del 2023. È un vissuto che ha dovuto sicuramente elaborare quasi per una vita intera.
Sì, beh, per me la scrittura è memoria prima di tutto, no? Quindi per me il rapporto con la memoria è un rapporto dialettico di cui non posso farne a meno.
Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come mai la sua famiglia era finita in Giappone?
Dunque, mio padre, antropologo, giovanissimo, da poco laureato, aveva vinto una borsa di studio per studiare una popolazione del nord del Giappone che si chiamano Ainu, infatti ormai non ci sono più. E lui ha preso la giovane moglie, perché si era appena sposato, io avevo un anno e mezzo, e siamo andati in Giappone, estremo nord del Giappone. Poi siamo stati molto bene, trattati benissimo, con molto affetto dai giapponesi del luogo. Eravamo completamente integrati, quindi non turisti ma integrati. Purtroppo nel 1943 il Giappone fa un patto di alleanza con la Germania nazista e con l'Italia fascista. E allora l'Italia fascista chiede a tutti gli italiani che abitavano all'estero di firmare una adesione alla Repubblica di Salò, che sarebbe la metà dell'Italia che era ancora sotto i nazifascisti, mentre l'altra metà era già stata liberata dagli alleati. Mio padre e mia madre hanno detto no, noi non firmiamo perché siamo contrari al fascismo e al nazismo, soprattutto per la loro interpretazione razzista della storia. E loro hanno detto, vabbè, allora andrete a finire in campo di concentramento. Non hanno firmato, insomma, non hanno voluto firmare. E per me questo è stato un grande esempio di dignità delle proprie idee, diciamo, non tradire le proprie idee per una questione di interesse.
Omaggio a questo coraggio, a questa forza che di riflesso ha fatto di lei una bimba che ha conosciuto stenti, paure, dolore e violenza, quindi internata in Giappone. Le chiedo se anche per questo, anche per questa esperienza, lei è divenuta una donna, una scrittrice, un editorialista molto molto attenta alle sfumature, alla complessità della vita e con un'attenzione particolare, mi permetto di dire, per chi non è capito e per chi soffre.
Non so se sia stato solo questo, perché io ho una tradizione in famiglia, sia da parte di mia madre che di mio padre, di attenzione appunto verso gli esclusi, però certamente il campo mi ha approfondito questo sentimento, no? La fame, la paura, le malattie, il terrore, la mancanza di sonno mi hanno certamente creato uno stato di timore che sono riuscita a superare proprio perché avevo due genitori sereni che mi davano un buon esempio e che non hanno mai ceduto alla disperazione, alla paura e che non hanno mai inveito, non hanno mai pensato in termini di vendetta. Anche questo secondo me è un grande insegnamento, no? E quando è finita la guerra i nostri guardiani, che erano stati molto crudeli con noi per 2 anni, erano convinti che noi ci saremmo vendicati e quindi sono scappati via a gambe levate. Invece noi non avevamo minimamente l'idea di vendicarci, no? L'idea era di riprendere la pace, di gioire per questa pace che arrivava dopo 2 anni di terrore. Non c'era solo la fame che ci facevano partire, una fame terribile, sì, ma anche le bombe. Certo. Quindi noi eravamo tra gli affamati e sotto le bombe, e questo credo che è stato per me un'esperienza che ha segnato la mia vita.
Lei frequenta anche i giovani, va nelle scuole, racconta dei suoi libri, racconta del suo vissuto. Allora le vorrei chiedere se raccontare la guerra che lei ha proprio vissuto in prima persona può servire oggi ai giovani.
Dall'attenzione dei giovani direi di sì, perché non posso dirlo così in assoluto. Vado molto nelle scuole, quasi tutti i giorni mi invitano, non sono io che decido di andare. Però vedo che quando parlo di questa esperienza di fame, di terrore, di paura, e vedo che i ragazzi sono molto molto attenti e mi fanno delle domande molto intense e quindi partecipano. Per questo io vado, continuo ad andare nelle scuole. Sento che c'è una risposta, che c'è una curiosità. Hanno bisogno di sapere.
Dacia Maraini, l'altro suo ultimo lavoro lo definirei un'antologia preziosa, un'indagine storica che ci permette di incontrare decine di donne che hanno scritto o che avrebbero voluto esprimersi attraverso le parole scritte, ma che non sempre lo hanno potuto fare. Il libro si intitola Scritture segrete, ovvero le donne che hanno cambiato il mondo con la parola. Questo è il sottotitolo che lei stessa ha messo. Le chiedo se la parola può davvero cambiare il mondo in questo tempo. Facciamo un po' fatica a credere ancora nel potere della parola.
Ma non direi, perché effettivamente anche i social sono fatti di parole, no? Però sono molto limitative. La parola, secondo me, deve essere accompagnata dal pensiero, deve essere una parola distesa, no? Cioè i social, con cui io non ho niente in contrario, è uno strumento molto democratico, però è come se noi volessimo comunicare con i nostri contemporanei attraverso dei telegrammi. E va benissimo il telegramma per annunciare qualche cosa, un arrivo, una partenza, ma non va bene se vogliamo ragionare, riflettere sulla realtà, no? Allora lì ci vuole la lettera. Ecco, io ho l'impressione che oggi si usa la parola come un telegramma, cioè in maniera molto limitata, molto restrittiva, e sintetica e saltellante, dimenticando invece che la parola deve essere legata al pensiero, al ragionamento, all'approfondimento, alla conoscenza.
È un passo indietro ancora al suo testo Scritture segrete, dove appunto da 2000 anni fa ad oggi abbiamo dei ritratti, abbiamo delle pennellate di donne che, come lei scrive proprio in questo libro, hanno danzato e ballato al ritmo delle parole. Mi piace tantissimo questa sua frase. E sono tutte donne speciali, intelligenti, che per molto tempo sono state oscurate dagli uomini, soprattutto nella parte, diciamo, che precede la fine dell'Ottocento. E lei le ha riportate in vita?
Sì, non più che dagli uomini, da una cultura patriarcale, diciamo così, perché alcuni uomini capivano che c'erano dei talenti, però la cultura patriarcale era così restrittiva, così assolutista, che pensava che le donne dovessero esprimersi solo facendo figli. E tutto il resto, cioè la parola, il pensiero, la ricerca, la creatività, soprattutto la creatività, tutto questo era assegnato agli uomini, perché le donne dovevano pensare solo a fare figli. E dunque le donne che scrivono, che scrivevano, erano viste con molto sospetto, perché appunto, come diceva lei, la parola però pensiero, la parola giudizio, la parola riflessione, era considerata pericolosa, pericolosa perché avrebbe messo in discussione il patriarcato, il principio del patriarcato, che era quella di dividere i compiti, le donne a fare figli e a ubbidire e a stare in famiglia, e gli uomini tutto il resto.
E grazie proprio a questi cammei delle donne che lei ha scelto per questa sua antologia Scritture segrete, capiamo che chi viveva, si va da prima di Cristo ad oggi, chi ha vissuto fuori dalle regole della società scriveva. chi doveva sottostare alle regole non scriveva. E qui incontriamo quindi le persone ai margini, che erano o mistiche o prostitute o persone che di nascosto svolgevano quella che era una passione, ma anche appunto una forma di intelligenza superiore.
Sì, proprio così. Cioè, le donne, diciamo così, che vivevano dentro le regole sociali e dovevano sposarsi appena puberi, perché si sposavano a 13, 14, 15 anni, non avevano accesso all'apprendimento, non c'erano scuole per le donne. E allora naturalmente rimanevano ignoranti e prigioniere del loro destino, per cui era difficilissimo che potessero praticare l'arte. Qualcuna, ecco, paradossalmente, da una parte le monache in convento, che non dovendo fare figli, non dovendo badare alla famiglia, avevano tempo di leggere, di scrivere, e ce ne sono alcune straordinarie che hanno scritto delle cose bellissime, ma nessun critico letterario le ha mai prese sul serio.
Ahimè.
E poi dall'altra parte invece le prostitute, però non le cortigiane, non quelle di strada naturalmente, poverette, ma le cortigiane che dovevano studiare, imparare a scrivere, a leggere, a poetare, a fare musica, perché dovevano intrattenere dei grandi signori, degli intellettuali. E allora paradossalmente abbiamo le uniche donne che potevano scrivere, che hanno lasciato delle belle scritture, da una parte il convento, sto pensando a Santa Caterina a Siena, a Santa Chiara, a molte sante mistiche, e dall'altra parte a delle cortigiane come Veronica Franco, Vittoria Colonna, che facevano le prostitute, però, come dico, di grande livello,
certo,
e molto sofisticate, sapevano leggere, scrivere, poetare, cantare. E poi le altre donne non avevano proprio nello spazio, nel tempo e neanche la cultura.
E che cosa significa per lei libertà?
Beh, la libertà è complicata, non è fare quello che uno vuole, no? La libertà vuol dire anche stare a delle regole, e anzi desiderare delle regole, perché le regole permettono l'uguaglianza. Però la mia libertà si deve sempre confrontare con la libertà dell'altro, questa è la vera libertà, non la libertà non è licenza, no? Appunto, dice io faccio quello che voglio, e no, quella non è libertà, quella è licenza, abuso a volte. La libertà vuol dire rispettare la libertà altrui, cioè stare a delle regole che sono quelle democratiche, stabilire delle regole che portino all'uguaglianza, che aiutino i più deboli, i più, gli esclusi. La libertà non è assolutamente quella di passare sopra gli altri per fare il proprio interesse o i propri comodi.
E come diceva Gaber, è partecipazione.
Brava, esattamente.
Torniamo al tema che abbiamo solo enunciato prima, quindi ingiustizie, menzogni, soprusi. Lei, come detto, non solo scrive, ma rianalizza anche la storia, costruisce romanzi, ma fa anche degli editoriali sui fatti d'attualità, sulla realtà dei fatti, senza sventolare bandierine particolari. E di fatti di questo periodo storico purtroppo ci parlano tanto di razzismo, di violenza, di aggressività, di non ascolto. Dacia Maraini, come possiamo attraverso le parole rieducare alla pace, all'ascolto, al rispetto dell'altro?
E questo è un fatto di cultura, naturalmente. Se non lavoriamo sulla cultura del rispetto dell'altro, della sacralità del corpo umano, cioè, secondo me bisognerebbe partire dall'idea che gli esseri umani, tutti, donne, uomini, bambini, malati, quello che sia, tutti, neri, bianchi, gialli, tutti sono degni di essere considerati sacri, non nel senso religioso, la sacralità della vita umana, per cui una persona non dovrebbe mai essere toccata in maniera violenta, essere abusata, essere sfruttata, essere anche umiliata e negata nella sua vitalità, nella sua presenza. E non si può, soprattutto non si può possedere un'altra persona, questa è la cosa fondamentale.
Sì, lei ha evocato il sentimento della paura, di contrasto. Parliamo di coraggio, il coraggio che lei ha evocato anche parlando di suo papà, no? Quando con grande coraggio ha deciso di non sottostare a pegno e a pericolo della vostra vita, della vita di tutta la vostra famiglia, ha scelto per un ideale. Allora, giustamente di coraggio lei parla anche attraverso i suoi libri. Le chiedo se oggi per avere coraggio bisogna aver vissuto una grande sofferenza e un grande timore, oppure il coraggio si può coltivare attraverso anche la lettura o la coscienza o la conoscenza.
No, non c'è bisogno di aver vissuto. Certo, se uno ha vissuto una situazione difficilissima e ne è uscito in qualche modo, cioè è sopravvissuto, naturalmente il coraggio ha avuto delle sue prove, diciamo così. Però non c'è bisogno di questo. Secondo me il coraggio viene da una cultura che comprende l'altro, cioè la cultura deve essere un rapporto, cioè deve essere un modo di imparare a stare con gli altri, rispettandoli, avendo cura degli altri, superando e sublimando dolore, una sofferenza, anche magari rabbia. Le donne hanno imparato storicamente, forse sono state costrette, a sublimare, no? A trasformare l'aggressività in curatela, in pensiero, in riflessione, in attenzione. Gli uomini no, perché gli dicevano no, vai a fare la guerra, vai a conquistare, certo, vai a vendicarti. Quindi non è un fatto biologico, è un fatto storico. A furia di pensare in termini di vendetta, anche oggi addirittura si vedono degli interi capi di Stato che pensano in termini di vendetta.
Tidacia Marini, noi avremo tantissime domande ancora da farle, ma lei ha molti impegni. Io però vorrei in conclusione chiederle ancora due cose. Visto che lei ha scritto tantissimo, scrive tantissimo, ha letto tantissimo, le chiedo di dare due o tre consigli di libri che sta leggendo.
Ce n'ho tanti. Ho letto adesso, ecco, un libro molto bello su Matteotti. Adesso questo non è un romanzo, è un libro, è molto attuale, perché Matteotti era un uomo coraggioso, io apprezzo molto il coraggio, e nel momento in cui tutti in fondo si spaventavano, si tiravano indietro, si nascondevano di fronte alla nascita di un regime di destra reazionario, lui ha il coraggio di dire la verità. E la stessa cosa è successo anche a Pasolini, e a me viene in mente anche lui, un uomo di coraggio, un uomo che diceva la verità, che denunciava alcuni fatti economici, sociali, di giustizia. È molto importante volere la giustizia, pretendere, amare la giustizia, perché la giustizia ti aiuta appunto a indignarti di fronte alle ingiustizie.
E se fosse invece un romanzo da consigliare che così negli ultimi tempi l'ha appassionata?
Penserei di leggere, per esempio, ecco, di rileggere un libro invece magari trascurato. Siamo a un libro di Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli. È un libro, stiamo parlando degli anni 60, però è un libro secondo me di grande attualità. E il suo sguardo affettuoso ma anche critico, lucido su Napoli, ecco, propongo di rileggere alcuni libri del Novecento che sono stati importanti e poi magari vengono dimenticati.
Grazie.
Grazie, grazie. Arrivederci.
Ne Nero su bianco, ascolta, voi lettrici, voi lettori incalliti, che grazie ad un semplice vocale WhatsApp potete condividere con tutti noi il libro che vi sta appassionando. Oggi l'esercizio lo svolge Roy Garré, giudice al Tribunale Penale Federale.
I buoni vini si cominciano già a gustare con gli occhi, prima ancora che con l'olfatto e nella bocca. Gli intenditori parlano della robe del vino. Anche i libri hanno la loro robe. La robe del libro è la sua copertina. La copertina, compreso il suo risvolto, dice già molto del libro che abbiamo in mano, del libro che leggeremo o magari non leggeremo mai, mettendolo subito da parte, forse anche un po' annoiati. Il libro di cui vorrei parlare, e già dalla copertina e dal suo titolo ho capito che non l'avrei messo da parte. Cosa vediamo dunque su questa copertina? Nella parte frontale vediamo la foto della scrittrice da giovane, con una sigaretta in bocca e lo sguardo pensieroso, vagamente sognante, splendidamente intelligente. Sul retro vediamo la scrittrice oggi, sorridente, un sorriso saggio, delicatamente ironico, splendidamente intelligente. La scrittrice è Arundhati Roy, famosissima autrice del Dio delle piccole cose, libro tradotto e letto in tutto il mondo, vincitore del Booker Prize nel 1997. Romanzo a cui ha fatto seguito Il Ministero della Suprema Felicità, accanto a numerosi libri di cosiddetta non fiction. Anche il libro che adesso ho in mano è un libro di non fiction. Il titolo è Il mio rifugio e la mia tempesta ed è dedicato al complesso rapporto della scrittrice con sua madre, un rapporto non proprio da famiglia del Mulino Bianco, ma non per questo, o forse proprio per questo, non meno bello e forte. Dolorosamente bello e forte. Nel proporre la lettura di questo libro, chiudo dunque con le parole stesse di Arundhati Roy, guarda caso trascritte proprio nel retro della copertina, la robe del vino da cui siamo partiti. Scrivere questo libro è difficile quanto non scriverlo, forse ancor più che da figlia che piange la scomparsa di sua madre, la piango da scrittrice che ha perso il suo personaggio più avvincente. In queste pagine, mia madre, la mia gangster, vivrà. Lei è stata il mio rifugio e la mia tempesta.
Nero su bianco.